Caro Grillo, devi scegliere destra o sinistra, di Paolo Flores Marquez. Questo articolo può essere riprodotto parzialmente o integralmente purché sia preceduto dalla nota. Riprendiamo il testo dal sito www.micromega.net e sia in calce dalla dicitura copyright Paolo Flores Marquez. Caro Grillo, il Movimento 5 Stelle deve scegliere tra destra e sinistra, non nel senso dei partiti e delle forze organizzate che vengono presentate con queste etichette, sia chiaro, poiché anzi uno dei due motori del rapido, dilagante, tenace affermarsi elettorale del movimento è aver dichiarato che destra e sinistra sono tutti uguali, noi siamo oltre, l'altro motore è l'alternativa alla casta, imponendo un tetto di due mandati rappresentativi e uno stipendio da cittadino medio ai deputati. Ma certamente nel senso dei valori, degli interessi, dei grandi orientamenti programmatici, poiché quell'antica contrapposizione, giustizia e libertà contro oligarchia e privilegio, diventa anzi più stringente, etica e perfino antropologica, proprio col tramonto delle ideologie dominanti nel secolo scorso. Ma andiamo con ordine. Le elezioni politiche sono alle porte, anticipate o meno, le probabilità che vinca il Movimento 5 Stelle restano alte, malgrado una serie di incidenti sempre più gravi, in realtà clamorose contraddizioni, inadempienze, magagne, in cui il Movimento inciampa e incappa con sempre maggiore frequenza. Ma la forza dei candidati Movimento 5 Stelle che saranno prescelti sta tutta nell'indecenza degli altri e dunque viene alimentata di continuo dal perseverare diabolicum della partitocrazia in tutte le sue concorrenziali sigle, nella corruzione, nella menzogna spudorata, nella mediocrità allucinante delle sue nuove leve. Se vincesse, tuttavia, per il Movimento 5 Stelle comincerebbe immediatamente un processo di implosione, forse estremamente rapido, ad accomunare militanti e dirigenti. Infatti, nessuna cultura politica o solido orientamento comune. Il ricorso liturgico al programma suona risibile, visto che viene indossato e dismesso di fronte alle circostanze secondo i sondaggi e talvolta secondo i tuoi umori, ma ratificati con votazione fulminea sul web. A rappresentare plasticamente la situazione, l'uscita recente di due parlamentari europei. L'uno emigra nei verdi rossi alla Cohn-Bendit, l'altro si accasa con i lepenisti. Divergenze insanabili di questa caratura praticamente su tutto, compresi i profili biografico-politici degli eletti. Prendiamo i due sindaci donne divenuti simbolo. Chiara Appendino a Torino sembra uscita dallo stampo della borghesia progressista, di moralità tra giansenista e liberal-gobettiana, concreta e meticolosa, che non cerca alibi nel fardello del passato. Virginia Raggi a Roma esibisce le stigmate del generone della destra più estrema, dallo studio Previti, avvocato di Berlusconi e suo ministro, ai collaboratori del neo ex post fascista sindaco Alemanno, compresi quelli sfiorati o finiti nell'inchiesta di Mafia Capitale. E la Raggi viene salvata o messa sotto tutela secondo improvvisazioni, compresi tuoi innamoramenti o relazioni personali casuali, per sostituire tre dei quattro amici al bar, così si chiamava la chat riservata della Raggi con gli indagati, ora al setaccio degli inquirenti. Avete imposto come assessore al bilancio un fidato di Casaleggio, l'imprenditore Colomban, con trascorse simpatie di destra e indipendentista veneto, un vice sindaco, Luca Bergamo, che ha lavorato con le giunte Veltroni e un assessore all'ambiente e rifiuti, Pinuccia Montanari, che ha svolto lo stesso ruolo nelle giunte di centro-sinistra, di Reggio Emilia e di Genova. Queste estroversioni danno risultati talvolta ottimi, talvolta pessimi, come al tavolo della roulette. Del resto una roulette, e forse peggio, è il meccanismo di selezione dei candidati. che devono mandare un video di alcuni minuti, come nel casting per un Grande Fratello. Se lo passano, devono sottoporsi alla graticola, ma anche no, dipende dagli umori apicali. Si diventa candidati sindaco di una grande città anche con qualche decina di voti. Cosa hanno a che fare con le doti politiche di lotta e di rappresentanza la fotogenia, la simpatia di pelle o di viscere, la prontezza della battuta? Che alternativa rappresentano alla politica spettacolo, poiché non contano le lotte reali nella società civile o l'argomentazione ragionata delle proposte? Ma senza dialogos, argomentazione razionale contro argomentazione razionale, non esiste democrazia, bensì plebiscito, o appunto roulette. Queste procedure da X Factor o Amici della De Filippi colmano di disdoro la critica altrimenti sacrosanta al verticismo dei nominati, alla logica dell'obbedienza che vige nella partitocrazia. La roulette della comunarie o parlamentarie rischia strutturalmente la subalternità al conformismo post-mediatico più becero, quello del web, luogo di spurghi dei fondali psichici, non del voto della base, cioè a ragion veduta. Ora, quello della caratura democratica delle procedure è il primo e irrinunciabile spartiacque tra destra e sinistra, tra oligarchia e sovranità, che implica conoscenza, lavoro comune in carne e ossa, argomentazione reciproca. Essere oltre su questo significa nei fatti virare alla variante di destra oligarchica, benché temperata dalle propizie eccezioni dell'alea e mascherata dai liquefratto voti a maggioranza. Ma anche su tasse, corruzione e mafia, autonomia della magistratura, giornali e TV, l'oscillazione tra le affermazioni, l'opacità da vaghezza, i conflitti tra il dire e il fare sono moneta 5 stelle sempre più corrente. Il reddito di cittadinanza è un'opzione seria, ma non può diventare il surrogato di una politica economica, sociale, industriale, che latita. Per non parlare di Putin, Erdogan, Trump e altri statisti sempre più incensati, sull'euro non basta invocare il referendum, anche Ponzio Pilato lo proponeva, una forza politica che si candida a governare deve avere la propria adamantina scelta da proporre. Infine, se è vero che la teoria della post-truth è solo la soluzione plenaria con cui la partitocrazia vuole far scordare di aver governato sempre con dosi industriali di menzogne, è altrettanto vero che il web è anche il luogo dove coltivare impunemente la superstizione pura e semplice. Che su vaccini, cure alternative per il cancro e molto altro sui siti a 5 stelle furoreggiano non poco. Insomma, le forze partitocratiche di destra e di sinistra ogni giorno lavorano per portare consensi al Movimento 5 Stelle, che però sembra fermamente intenzionato a fare di tutto per dissiparli. Con l'affetto di un elettore, fino a quando lo renderete possibile, tuo Paolo Flores Darkeis. 7 febbraio 2017. Seguono alcuni commenti dei lettori. Da Giuseppe Antinolfi. Tra le tante imposizioni culturali dell'ordoliberismo che la sinistra ha fatto proprie c'è quella del superamento di destra e sinistra. Naturalmente, se lo vogliamo leggere destra e sinistra con l'ottica novecentesca, c'è sicuramente da fare un'operazione di attualizzazione seria, ma se attualizziamo le lezioni del Novecento e non ci facciamo affascinare da teorie postmoderniste che hanno dimostrato tutta la loro fallacità e che sono utilizzate perfettamente dai poteri finanziari che hanno imposto la loro legge economico-sociale proprio a partire da queste teorie, dobbiamo tornare a destra e sinistra e abbandonare alto e basso e cretinate del genere. Naturalmente il problema non si riduce a ciò, ma se non si riparte da un'analisi concreta della società attuale non si approda a nulla. Grillo è il nulla assoluto e chi l'ha votato, seppur in un'ottica tatticistica, ha sbagliato. Il Movimento 5 Stelle non può apparire neanche da un'analisi populista di elites e popolo, perché deve spiegare la Casaleggio Associati che cosa è elite o popolo. Inoltre l'utilizzo del web come democrazia diretta è un bluff. Il web serve a tenere le persone isolate l'una dall'altra e nessun movimento populista europeo o americano rinuncia alla piazza come momento aggregante. Mi sapete dire, Grillo, che cavolo ha da spartire con il concetto di democrazia sul territorio? Non ha nessuna politica seriamente antisistema e se ne vanta. La corruzione, la partitocrazia, non sono la malattia, sono i sintomi di un sistema malato, che è sotto gli occhi di tutti. 8 persone nel mondo posseggono la quasi totalità delle risorse economiche, ognuno di loro dovrebbe vivere 2500 per poter spendere i suoi averi, sono degli alienati che vengono proposti come modello. La crisi del sistema capitalistico sta nel fatto che non è più capace di creare lavoro e nel prossimo ventennio ciò farà implodere il sistema. Il vero problema non è Grillo, che farà, lo sappiamo, già farà il comico. Il problema è se la sinistra saprà essere capace di riunificare il puzzle scomposto che attualmente è. Giorni fa il Papa Francesco I ha denunciato che il capitalismo è un sistema mostruoso in cui le multinazionali delle armi, in modo political correct, presto faranno fondazioni per curare i bambini mutilati dalle guerre che esse provocano. È partito subito un attacco scomposto con manifesti offensivi alla stessa Chiesa. Ma la sinistra dov'è? Pensa ai diritti individuali che non esistono. Organizzare le minoranze sarà la missione di questa sinistra ottusa, tanto le minoranze non nuociono al sistema. Da Silverio Tomeo. Meglio tardi che mai. L'asse destra-sinistra esiste ed esisterà, altro che alto e basso, popolo e elite. Altro che populismo di sinistra. Che so io? Cosa doveva fare Tsipras e cosa dovrebbe fare Podemos? So io cosa accadrà tra pochi anni? Ho la sfera delle previsioni catastrofiche sempre pronta. Fermo restando le novità, la crisi della sinistra riformista senza riforme o con controriforme e la sinistra rivoluzionaria senza rivoluzione. Se per disgrazia dovesse vincere il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche, farebbe probabilmente un governo con il sostegno esterno di Salvini e della Meloni, per uscire dall'euro e dall'Europa. E per alcuni mentecatti questo sarebbe propedeutico a un nuovo exploit della lotta di classe, potere alle masse. Come si può leggere sul sottobosco di siti demenziali? Ha ragione Paolo Flores, probabilmente la zuppa imploderebbe. Il che fare? E è ancora qui davanti? Domanda. E la crisi della democrazia associata alla debolezza delle forme politiche delle sinistre non può che preoccupare. È inutile che Flores tenti disperatamente di fare il consigliere del principe, è lodevole, ma temo, molto probabilmente, ineffettuale.